Online di Controradio, notiziario regionale.
Le 12:46 minuti, l'informazione regionale su Controradio in apertura. La cronaca: un anziano deceduto e la moglie portata in ospedale in codice rosso in seguito all'incendio sviluppatosi nella notte in un appartamento in via Armando Angelini a Masse. Quanto si apprende dai soccorritori, la donna sarebbe rimasta intossicata, la vittima invece è Carlo Dell'Amico, 61 anni, originario di Carrara, carabinieri in congedo. In ospedale sono stati portati anche due carabinieri intervenuti per primi nel prestare soccorso, uno sarebbe rimasto intossicato, l'altro avrebbe riportato una lesione ad un arto cercando di sfondare la porta dell'abitazione della coppia. Un altro incendio in abitazione viene segnalato dai vigili del fuoco in Toscana, c'è stato nelle ore scorse a Badia Alpino, territorio di Civitella in Val di Chiana, con fiamme in un appartamento al primo piano di un complesso di case a schiera. Tre persone erano dentro e sono uscite da sole, poi sono state prese in carico dal personale sanitario con sintomi di intossicazione. Più occupati ma più lavoro povero, boom della cassa integrazione, salari erosi e investimenti in caduta, e le stime sul 2026 consolidano il trend. La CGIL Toscana lancia l'allarme stagnazione per l'economia regionale presentando in queste ore i dati dell'ultimo report curato dall'IRES. Ha seguito per noi Domenico Guarino in diretta.
Sì, proprio così. L'economia toscana sta attraversando, dice la CGIL, una fase che ha sempre più carattere di una crisi strutturale. La Toscana, che era un'isola, no, di relativa prosperità, in realtà affronta il rischio della stagnazione. Terziarizzazione debole, questo è uno dei concetti. Negli ultimi anni è aumentato il tasso di occupazione, però come dicevi sono diminuiti i lavori stabili e ben retribuiti. La terziarizzazione infatti va sui livelli più bassi, cioè sul turismo, sui servizi a basso valore aggiunto, che però favoriscono la rendita immobiliare e finanziaria, insomma la concentrazione della ricchezza nel capitale con una svalutazione del lavoro. Per quanto riguarda i dati generali, il 2025 la crescita del PIL è stimata un anemico più 0,3% al di sotto della media nazionale, si registra un crollo degli investimenti regionali e un'esplosione della cassa integrazione che è aumentata del 29% rispetto al 2024. Per quanto riguarda i salari, la crescita rispetto all'anno scorso è stata dell'1,8%, però questo non ha permesso di recuperare l'erosione dell'inflazione dal 2019 al 2025. In dati reali i salari sono diminuiti infatti del 5,2% nel settore privato e del 7,2% nel settore pubblico. Insomma, dati preoccupanti per quanto riguarda la CGIL, che propone tre soluzioni: chiede al governo una politica industriale, cosa che finora non è stata messa in campo, una vera politica industriale; chiede agli imprenditori di tornare a fare gli imprenditori e di non privilegiare, come molti fanno, la rendita agli investimenti; ed infine però rendersi conto che il mondo è cambiato. La Toscana, come l'Italia, guardava soprattutto, se non esclusivamente, all'Occidente. È tempo, dice la CGIL, di cambiare parametri in un mondo completamente differente, multiforme, in cui la globalizzazione finanziaria ha imposto anche una multilateralità economica che in qualche modo fornisce delle opportunità che vanno colte. Le voci dal convegno questa sera nella Newsline, per ora è tutto a te la linea.
Vediamo alla politica. La separazione tra Roberto Vannacci e il Carroccio non è soltanto un fatto personale o nazionale, ma un terremoto politico anche in Toscana, e rischia di ridisegnare gli equilibri della destra con possibili nuove alleanze, defezioni e una partita ancora tutta aperta in vista delle prossime amministrative. I particolari nel servizio di Giorgio Bernardini.
Lo strappo tra il generale Roberto Vannacci e la Lega apre un nuovo fronte nella politica toscana e rischia di avere conseguenze pesanti sugli equilibri delle destre, sia nelle istituzioni regionali sia nei comuni chiamati al voto nei prossimi mesi. Con l'annuncio dell'uscita dal Carroccio e la fondazione del suo nuovo partito Futuro Nazionale, Vannacci, residente a Viareggio e ormai ex vice segretario nazionale della Lega, ha messo fine a una stagione breve ma turbolenta. "Proseguo per la mia strada da solo", ha scritto sui social, rivendicando un progetto politico autonomo e lontano da compromessi. Parole che in Toscana trovano terreno fertile. Diversi esponenti locali sono sono pronti a seguirlo, a partire dal consigliere regionale Massimiliano Simoni, eletto pochi mesi fa con il listino bloccato uno dei suoi fedelissimi. Per la Lega è un colpo pesante. A Palazzo del Pegaso, dopo 16 anni, il partito resta senza rappresentanti diretti, certificando una crisi iniziata da tempo. Negli ultimi anni, 4 consiglieri regionali hanno cambiato casacca, passando a Fratelli d'Italia o a Noi Moderati, mentre altri, come Giovanni Galli, hanno rifiutato candidature in dissenso con la linea più spostata a destra e con il peso politico assunto dal generale stesso. Matteo Salvini non nasconde l'amarezza, deluso e dispiaciuto prima umanamente che politicamente, ha commentato, ribadendo però che la Lega andrà avanti per la propria strada. Dietro le quinte il vice premier avrebbe inviato messaggi chiari ai territori: chi lascia difficilmente potrà rientrare. Un tentativo di arginare l'emorragia di dirigenti e amministratori locali proprio mentre si avvicinano importanti appuntamenti elettorali. Le tensioni si riflettono soprattutto nelle città al voto in primavera. A Prato, Salvini starebbe cercando di trattenere nel partito Claudio Stanasel, figura chiave della Lega locale e vicino a Vannacci, arrivando, secondo indiscrezioni, a offrirgli la candidatura a sindaco. Una mossa che testimonia quanto lo strappo venga considerato pericoloso. Anche ad Arezzo la nascita di Futuro Nazionale potrebbe incidere sugli assetti del centrodestra, con Cristiano Romani, braccio destro di Vannacci in Toscana, pronto a giocare un ruolo da protagonista. Diverso ma altrettanto delicato il quadro a Viareggio, dove il generale, appunto, aveva recentemente sostenuto un progetto civico per la riconferma del sindaco uscente, una posizione che ora costringerà la Lega a ridefinire la propria strategia.
100 agenti da Firenze in rinforzo per le Olimpiadi invernali. Turni scoperti in città, denuncia il sindacato di polizia SULP, peso che per la sicurezza dell'evento si sarebbe dovuto attingere da quei territori che non sono in sofferenza come la città di Firenze, ha affermato la sindaca Sara Funaro commentando la notizia riportata stamani da Repubblica sul piano del Viminale per la sicurezza a Milano Cortina.
Io penso che siamo su scherzi a parte. Sono mesi che noi stiamo chiedendo al governo di darci il numero di agenti necessario, e l'abbiamo visto anche dai dati che sono arrivati. I sindacati hanno detto chiaramente che si va in saldo negativo. Fermo restando che è giusto che durante le Olimpiadi ci sia la massima allerta e l'attenzione sul tema della sicurezza, ma penso che dovrebbe essere fatto un lavoro capillare, andare a attingere da quei territori che non sono in sofferenza come è la città di Firenze e come sono altri territori. Andare a togliere ulteriori agenti da un territorio che è già in sofferenza, che già ha difficoltà, riesce a coprire le varie zone, i presidi che sono necessari per la sicurezza dei nostri cittadini, io penso che non sia lavorare avendo attenzione a quelli che sono i territori. Noi su questo alziamo l'attenzione e ci auguriamo che ci possa essere un lavoro di confronto e di condivisione quando avvengono cose come queste, e non prenderle da notizie sui giornali.
Un gruppo composto da 160 tra docenti, studenti e personale amministrativo dell'Università di Firenze ha organizzato per oggi pomeriggio dalle 14.30 a Novoli, presso l'edificio D4, un'assemblea con la rettrice Alessandra Petrucci. Al centro dell'incontro la legge delega per la riforma della governance universitaria. Per gli organizzatori è un passo lesivo dell'indipendenza e dell'autonomia degli Atenei. Jacopo Ozzetti è un urbanista Unifi e fa parte del gruppo che ha organizzato l'assemblea.
In questo momento è in corso, diciamo, una riforma universitaria fatta di 3 pezzi, 2 noti e uno sostanzialmente, come dire, che sta avvenendo nel totale segreto, diciamo, riservo si dice, ma insomma, vabbè, cambia poco. In un quadro generale che è già un quadro molto problematico, perché ricordiamo che l'Italia è il terzultimo paese dell'Unione Europea per investimenti in istruzione, investe lo 0,7% del PIL in ricerca solo perché c'è il PNRR, gli anni prossimi andrà malissimo, e ha un tasso di precariato all'interno dell'università impressionante. Cioè, le famiglie devono sapere che ogni 10 docenti che insegnano ai loro figli, altri 9, quindi il 40%, più del 40% sono precari. Un precario guadagna 700 euro per un corso semestrale lordi. Vorremmo, come dire, costruire una posizione comune all'interno dell'Università di Firenze, ma anche altre università, per la verità solo l'Università di Palermo ha fatto una, per quello che ne so, potrei sbagliarmi, ha fatto un'assemblea del genere. Vorremmo costruire una posizione comune e provare ad aprire possibilmente un'interlocuzione, e se no limito un elemento di pressione, perché insomma ci sembra improponibile che una riforma di questa portata, che sottrae appunto molte libertà alla ricerca libera, all'insegnamento, venga fatta non solo all'insaputa di tutti noi, ma addirittura fuori da un dibattito anche parlamentare, peraltro, perché se va avanti a colpi di decreti.
Bici, piste, cantieri e novità. Oggi il tema di Dillo a Controradio. In studio Tiziano Carducci, presidente di FIAB Firenze Ciclabile, che ha fatto con noi il punto sulle ripercussioni delle varie cantierizzazioni sulla mobilità ciclabile in città. Sentiamo un estratto della trasmissione riascoltabile integralmente su controradio.it.
Continua a andare male, direi, nel senso che appunto, come ci sono disagi che tutti vedono, tutti coloro che si muovono in macchina vedono, anche chi tutti i giorni saltuariamente si muove in bicicletta sa che sostanzialmente in questo momento i viali sono una zona rossa, cioè non c'è un tema di slalom, ma sostanzialmente sono impercorribili, e a partire in particolare da Piazzale Donatello in poi, mentre sul primo tratto del Viale Matteotti, dove i lavori invece sono già completati, lo slalom permane, perché vediamo invece quello che un pochino temevamo che sarebbe accaduto, ovvero il nuovo controviale fatto di un ampio piazzale senza alcuna delimitazione fra marciapiede, pista, parcheggi e controviale è completamente invaso dalle auto in sosta, e quindi diciamo dove non ci sono cantieri, dove i lavori sono ultimati, c'è uno slalom da svolgere nel controviale, e infatti poi si vedono anche magari sui dati dei contabici, molti preferiscono attraversare il centro quando possibile ed è una soluzione per la propria destinazione.
Voi vi siete già confrontati con Stefano Ciurnelli, il neo consulente di Palazzo Vecchio?
Ancora no, non abbiamo avuto occasione, abbiamo letto un po' di interviste dalle quali diciamo il tema mobilità attiva non compare. Ci chiediamo se sia dovuto semplicemente al fatto che si è scelto appunto di lavorare magari a compartimenti stagni, quindi per la mobilità attiva si redige il biciplan, per tutto il resto della mobilità, quella seria a motore, diciamo, si chiama il super consulente, quindi poi appunto ci si ritrova a problemi di questo tipo, di non coordinamento. Penso l'ultimo in questi giorni al assolutamente necessario cantiere di rifacimento del viadotto del tram Margherita H a seguito dell'incendio del mese scorso. In quel tratto la pista è chiusa ed era anche abbastanza facile realizzare un percorso alternativo.
Un'ultima notizia che riguarda le nevicate sui rilievi della Toscana sopra i 1000 metri, 42 centimetri di neve caduti a Labetone, 40 a Foce a Giovo, 47 in vetta a Lamiata. Prestiamo sempre prudenza alla guida e obbligo di dotazioni invernali, così sui social il governatore Giani. Il presidente ricorda anche che è in corso l'allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio idraulico, la situazione fiumi è sotto controllo al momento con il sistema di protezione civile che sono al primo livello Barberino Tavernelle, Merse a Sovicille, Cecina, Montecatini Val di Cecina e Steccaia Bruna a Castiglion della Pescaia. Ombrone Pistoiese e Bisenzio al momento all'interno delle soglie di riferimento, nessuna criticità lungo l'asta dell'Arno. E siamo alle previsioni per le prossime ore: nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio sulle zone occidentali, neve oltre i 1000 metri, venti deboli moderati orientali, mari tra mossi o localmente mossi. Temperature in calo nei valori massimi e in montagna. Prima dei saluti vi ricordiamo che prosegue la campagna di tesseramento del Contro Radio Club. A ieri siamo arrivati complessivamente a 1798 soci. L'obiettivo di quest'anno sono le 2000 iscrizioni. Ora è il momento giusto per iscriversi al Contro Radio Club, sostenere la vostra radio venendo in sede in orario d'ufficio, via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, o tramite il sito controradioclub.it. Sono le 12:59. Tra qualche istante il City Lights. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.